Radio Rosbrera, ciao! Siamo con Sabrina Stradiotti, educatrice cinofila, istruttrice e anche pet therapy, giusto?
Operatore di pet therapy,
Operatore di
buongiorno a
pet
tutti.
therapy. Allora, l'avete già sentita e siamo in procinto di raccontarvi o comunque di darvi uno spunto perché arrivano le famigerate vacanze, il periodo estivo. Parliamo di animali e sembra per chi li ama, li conosce, li studia, un po' ripetitivo dover dire affrontare certi argomenti, però poi nella quotidianità ci accorgiamo che non è mai ripetuta abbastanza una serie di argomentazioni, una serie di procedure. Non ultimo, cosa fare e come comportarsi quando si assiste a un fatto che può essere traumatico, doloroso ai danni di un animale e, come dico spesso io, invece di esercitarsi sulla tastiera mandando improperi, maledizioni e una serie di altre sciocchezze che ormai in rete si moltiplicano, che cosa fare? A chi rivolgersi e qual è il grado e l'elemento di gravità che può far venire alle nostre coscienze voglia di intervenire e in che modo? Sabrina, a te.
Allora, ho fatto una piccola ricerca e mi sento di poter affermare che nel caso in cui io dovessi denunciare il maltrattamento di un animale, devo assolutamente rivolgermi alle forze dell'ordine, polizia locale o carabinieri. Loro hanno la possibilità di intervenire immediatamente. Nel caso in cui invece l'intervento immediato non fosse utile o non fosse possibile, forniscono un modulo per poter effettuare la denuncia. Fatta tale denuncia, ci si può rivolgere a tutte le associazioni possibili e immaginabili alle quali si vuole rendere noto, insomma, questo fatto, poco gradevole. Però fondamentale, per favore, fate denuncia alle autorità. Solamente loro sono in grado di decidere se è necessario fare un'azione penale oppure archiviare un caso. Dall'altra parte, le forze dell'ordine hanno molto da fare. Pertanto, prego chiunque decida di fare delle denunce, che siano denunce catalogate come reato. Non possiamo denunciare una persona che ha un guinzaglio troppo corto, per capirci, facciamo quattro parole eventualmente con la persona. Quindi esistono delle leggi, esistono dei reati definiti, questi reati vanno denunciati e vanno denunciati alla polizia.
Ecco, una cosa, in questo momento si usano video, filmati, eccetera. Anche qui precauzione, perché ovviamente non deve essere usata come un'arma, mentre appuntarsi, prendere appunti su un caso o su una ripetizione di una presunta angheria, che può essere sì questa documentata con un video senza farsi accorgere, perché ci sono violazioni di diritti anche in questo caso, in cui bisogna stare un po' attenti, non si può entrare nel territorio altrui. Sicuramente va detto che se succede che un cane è abbandonato sul balcone, se si protrae, guaito, pianto, cose di questo genere, il livello di attenzione può alzarsi e ci può rendere un pochino più sensibili, quindi si va o dal portinaio della casa in cui succede il fatto, glielo si segnala. O ecco, queste sono un po' le propedeutiche, diciamo. Non sforare, non eccedere anche in interventismo un po' paranoico, laddove qualche volta ho letto di un nostro conoscente che era stato apostrofato perché aveva lasciato liberi i suoi cani di passeggiare e qualcuno gli aveva detto: "Ma come si permette di lasciare i suoi cani,
Abbandonare
abbandonare i
cani.
cani, eccetera?" Era guarda caso un istruttore. Quindi, insomma, una cosa anche abbastanza comica perché ci sono degli eccessi anche su questo tema. Però, quali sono altri esempi che possiamo fare in cui ha senso preoccuparsi e ha senso attenzionarsi?
Allora, esiste una sorta di definizione di reato, nel senso che siamo di fronte ad un reato quando naturalmente viene provocata la morte dell'animale, quando vengono provocate delle lesioni all'animale, oppure l'animale viene sottoposto a strazio o a sevizie. Sto leggendo perché ho preso appunti da tutte le parti, quindi se mi sentite un po'
Muovere i
strana,
fogli.
esatto, muovo dei fogli proprio perché sto leggendo e mi sono appuntata questi argomenti fondamentali. Siamo di fronte ad un reato quando qualcuno ha dei comportamenti o sottopone a prove fisiche insopportabili un animale, insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Quindi, quando gli animali vengono sottoposti a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali stessi, a chi fa giochi, spettacoli, che vanno contro l'etologia dell'animale coinvolto, chi somministra sostanze stupefacenti, tutte le volte mi si arrota la
Non è
lingua da qualche parte.
normale.
Quindi le sostanze stupefacenti non vanno somministrate ai cani,
Anche
questo è reato,
l'alcol? No,
anche l'alcol. Comunque è una sostanza stupefacente anche per
perché
loro.
qualche scioccaccione gioca su questo fatto e quindi ecco, va detto, l'alcol agli animali no.
No, non andrebbe neanche alle persone, tantomeno agli animali, direi che non sono in grado di scegliere se lo vogliono oppure no. Quindi questo assolutamente non è da fare. Reato è organizzare combattimenti o competizioni non autorizzate dove ci sia anche della violenza. Reato è abbandonare gli animali domestici che hanno abitudini, sono abituati alla cattività, quindi anche questo è un reato. Oppure la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. Tutto questo che ci siamo detti è reato. Siccome è reato, può essere filmato, perché scopro che il filmato non lede la privacy nel momento in cui viene ripreso un reato, quindi con appunti, segnalazioni, filmati laddove ci sia il reato, ci si
Anche cautele, perché io dico
cautele, certo.
sempre, se voi vedete un Amstaff o un cane di una certa dimensione, in una condizione dove anche l'intorno può essere, diciamo, pericoloso per voi, usare la testa, nel senso che un sistema, un territorio degradato con persone che magari hanno atteggiamenti aggressivi possono sentirsi scatenati dal vostro comportamento di osservazione o di così un po' preoccupazione. Quindi usare la testa anche in questo caso, perché l'emotività può portarci anche lì a intervenire senza le corrette precauzioni. Magari è meglio sempre rivolgersi appunto a qualcuno che è legittimato a intervenire, segnalando la cosa più dettagliatamente possibile, senza fare il piccolo interventista.
No, no, assolutamente, anche perché purtroppo quando noi troviamo persone che hanno dei comportamenti eccessivi verso i loro cani, adesso noi portiamo sempre l'esempio di questi cagnoni come gli Amstaff e i Pitbull, perché sono cagnoni che portano molto fisici più che altro nell'espressione dei proprietari, perché ora della fine
Sì.
sono cani delicatissimi e di conseguenza anche vederli trattati con grande fisicità per chi li studia un pochino è doloroso. Però questi comportamenti eccessivi ci sono anche verso piccoli cagnolini piuttosto che non pastori tedeschi, meticci. I comportamenti eccessivi da parte delle persone sono numerosi,
Tu hai
purtroppo.
citato il guinzaglio, una delle cose che noto di più abbinati a questa tipologia, a questa razza, è quel gesto odiosissimo del rigiro del guinzaglio per accorciarlo.
Perché a noi umani sembra di poterli contenere di più. Di fatto scateniamo delle belle competizioni e soprattutto ci mettiamo anche un po' a rischio perché il guinzaglio arrotolato al braccio non può essere rilasciato immediatamente in caso di aggressione al cane stesso. Non può essere rilasciato in caso di caduta dell'umano, che purtroppo può essere trascinato dal cane che non si ferma perché sta correndo. Quindi attenzione ad arrotolarsi il guinzaglio al braccio. Comunque, tornando agli comportamenti eccessivi, prestate attenzione anche a fare gli interventisti, perché se una persona ha qualche comportamento eccessivo verso il suo cane, vuol dire che in quel momento è un po' alterato. Quindi non mettetevi nei guai, insomma, utilizzate tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione e di conseguenza fate delle segnalazioni adeguate.
Poi, cane, colpo di calore, il cane lasciato in macchina, non lo si ripeterà mai abbastanza, vale per tutti, soffre, sta male ed è a rischio, a grosso rischio. Quindi questo è uno dei casi in cui attivarsi presso può voler dire la salute dell'animale. Quindi lì magari è meglio un avvertimento in più che un
Assolutamente sì,
avvertimento in meno.
assolutamente un avvertimento dell'osservazione, perché può succedere che una persona lasci 5 minuti il cane in auto per andare a pagare la bolletta del telefono. Però se avete la possibilità di osservare e se questi 5 minuti incominciano a diventare 15, 20, 25 e altro, a questo punto è fondamentale, magari cercare di capire come poter aiutare questo cagnoletto senza ledere la privacy di nessuno.
Naturalmente finestrini che di solito vengono lasciati anche in questo caso un po' giù, però si pensa alla macchina perché non è mai giù abbastanza da mettere non in sicurezza l'auto e non bastano il più delle volte per il rapporto, no, idrotermico, comunque quello
Assolutamente
del
sì.
corpo del cane. Quindi se fuori ci sono 40 gradi, quella fessura non basta,
Non è
ma neanche se ce ne
sufficiente.
sono 25 basta se l'avete tenuta la macchina a 4 ore al sole. Quindi tutte queste cose che sembrano di una totale banalità, occhio. Se poi frequentate animali e li avete, non vi fa male, io dico sempre, leggere i pronti interventi, i pronti soccorsi, che adesso non vi stiamo a sciorinare, ma che esistono. Quindi, visto che molti, tutti, passano ormai un sacco di tempo a commentare la qualunque, basta andare sui numerosissimi siti di veterinaria, dove adesso ci sono dei piccoli estratti sia del cosa fare in caso di pronto intervento, sia del come muoversi quando si va in vacanza e quali tipi di precauzioni avere. Grande tema, il viaggio.
Si
Il viaggio all'animale, che insomma.
può viaggiare con i cani abbastanza serenamente, garantiamo loro il numero di soste necessarie. Ricordiamoci anche che l'aria condizionata va benissimo per noi, ma i cani hanno bisogno anche di riciclo d'aria. Se noi dobbiamo fare un lungo viaggio, po non possiamo fare 8 ore di viaggio solo con aria condizionata, ma dobbiamo assolutamente riciclare l'aria all'interno dell'abitacolo, perché il cane ne ha bisogno molto più di noi. Non è tanto il fresco dell'aria condizionata quanto l'aria cambiata che per lui è vitale. Le soste, perché bisogna fermarsi e lasciare la possibilità al cane di muoversi un pochino, di bere acqua perché fa molto caldo. E di sgranchire le gambe, insomma, in qualche modo, e di sporcare laddove necessario, insomma, soddisfare i bisogni che ha un essere vivente.
Senti, mi capita spesso di guardare, osservare gli animali e i padroni, insomma gli accompagnatori bipedi nelle aree di sosta degli autogrill, eccetera. Comportamenti consigliati.
Beh, mettetevi nei luoghi più tranquilli possibile, possibilmente all'ombra, di modo che non ci siano brutti colpi di caldo e, se possibile, fate passeggiare i cani sugli spazi un pochino verdi ed evitate di tenerli sull'asfalto rovente, magari alle 12 o 13 del giorno. Evitiamo di tenerli vicini vicini alle carreggiate, di modo che ci sono troppi rumori, troppo frastuono, troppo movimento e parecchi cani possono spaventarsi.
Cuccioli, cuccioli e viaggio.
Cuccioli in viaggio, tutto quello che abbiamo detto all'ennesima potenza.
Ecco, allora, alberghi possono ospitare i cani, ce ne sono sempre più spesso, eccetera. Tenere sempre conto che, per esempio, il creare un set di tranquillità in un posto che non è noto e conosciuto all'animale, che avrà i rumori, avrà il casino sotto per le cene e avrà i suoi riferimenti che tornano a casa tardi, con i rumori e le cose che succedono, insomma, poi in vacanza, devono far avere un ulteriore pensiero di attenzione. Quindi, le copertine.
Assolutamente, assolutamente sì. Cucce e copertine, quantomeno.
Non preoccupatevi,
È
capita
il mio
abbastanza
telefono?
spesso e adesso io faccio da intervallo pecorella quando capitano i telefoni, ma lei è stata velocissima a spegnerlo. Ecco,
Scusatemi.
e
Dobbiamo assolutamente portare il necessaire del cane, quindi per il riposo un luogo conosciuto. copertina, cuccetta, qualche cosa che il cane riconosca come suo, un pezzettino della casa, c'è qualcuno che, qualche umano che si porta il cuscino. Ok, lo stesso è per il cane, ha bisogno del suo luogo di riposo e noi dobbiamo portarglielo naturalmente anche in vacanza.
Lo dico perché d'estate qualcuno dice: mamma, la copertina fa caldo. Non è una questione di superficie e di coperta, ma è la metafora della serenità, della tranquillità, della sicurezza e della quiete territoriale.
La copertina deve essere adeguata alla stagione. Se è inverno utilizzeremo copertine calde, se è estate utilizzeremo dei tessuti freschi. Deve rispettare anche le esigenze di razza, perché per un cane con pelo molto corto la freschezza necessaria sarà sicuramente inferiore a quella di un cane con un folto manto. Quindi adeguate i tessuti alla stagione e alle esigenze del vostro cane.
Cosa ne pensi di quelle cose refrigeranti?
Non ho ancora trovato un cane che
Le
le
apprezzi,
utilizzi. Io ne ho
ok.
uno. Effettivamente funzionano, ma mi ci siedo io.
Io l'avevo regalato, ero entusiasta di questa cosa perché ho un'amica che fa dei viaggi lunghi. Allora lì il pipone ti regalo questa cosa, mi raccomando, portalo.
Personalmente ho conosciuto un solo cane che lo ha apprezzato, però perché non provarci? Insomma,
Comunque era fresca,
è
cioè.
abbastanza, sì,
Almeno era
funzionare
fresca.
funziona. Se voi lo acquistate, sicuramente vi renderete conto che funziona. Magari copritelo con la famosa copertina adeguata alla stagione e fate in modo che il cane lo conosca gradualmente, perché è morbidino, è un po', sembra che all'interno ci sia del silicone, quindi per qualche cane forse è una superficie sconosciuta che li inquieta un pochino. Quindi fate quello che è necessario per rassicurare il vostro cane e chiedergli di provare a salire e a gradire la frescura che, insomma,
Io qui faccio
viene trasmessa.
un'aggiunta un po' olistica, è quella sui fiori australiani e i fiori di Bach, che io sperimento e funzionano, poi alcuni hanno tutti i loro pregiudizi, pensieri, eccetera, però siccome male non fanno e ho visto funzionare in alcuni casi proprio un po' estremi, c'è lo stress stop, l'oppression free e il travel, che sono tre fiori misti australiani della Green Remedies, che ho notato in viaggio funzionare abbastanza. Si spruzzano nell'abitacolo, si spruzzano sulle cuccette, si accarezza il cane con queste essenze. Il Rescue Remedy e Rock Rose dei fiori di Bach è quello che si tiene in borsa, almeno noi che siamo un po' ansiosi con l'animale, lo faccio anche con i cani in metropolitana quando li vedo molto ansiosi. Se me lo consentono, tiro fuori il mio fiore di Bach e lo propongo, anche se so che non si fa. E senti Sabrina, io so che adesso hai un impegno, stai andando a completare un tuo momento di incontro educativo. Due parole, due, sulla differenza di nuovo tra educatore e istruttore. Te le rubo così lo ripetiamo.
Allora, educatore cinofilo è colui che ha le competenze per aiutare i proprietari a gestire i loro cagnoletti, in età evolutiva, indicativamente 0-2 anni. Oppure, oltre questa età, l'educatore ha le competenze per aiutare le persone a comprendere quali sono i metodi per migliorare i comportamenti dei loro cani. Un po' maleducati.
Allora, colgo l'occasione, poi chiudo l'intervista perché ne apriremo un'altra più avanti, proprio che ha un po' questo obiettivo di parlare quasi dal punto di vista scientifico, dell'argomento, perché ne abbiamo proprio parlato poco tempo fa. Alcuni pensano che alcuni comportamenti siano legati a una maleducazione, a una mancanza di educazione da parte del cane, eccetera. Faccio l'esempio, del pipì e di un cucciolo. Pochi sanno che.
Pochi sanno che un cane fino ai 4 mesi circa, poi molto dipende dalla razza e molto dipende dalla mole del cane, fino ai 4 mesi comunque ha difficoltà di gestione del controllo degli sfinteri. Non sono in grado di dire ops, devo andare sulla traversina, piuttosto ops, devo scendere, portami fuori. sentono una pulsione interna che in qualche modo devono soddisfare rilasciando le loro deiezioni. Questa non è maleducazione, ma è una caratteristica dei cuccioli, ma una caratteristica assolutamente normale.
Quindi di solito non lo dicono gli allevatori, lo sottovalutano chi adotta l'animale, lo dicono magari un po' tranciando i veterinari, invece va detto perché poi troviamo spesso e volentieri delle sorprese su questo fronte, persone che non sono abituate all'idea che l'animale funziona così, non è una sua
È
volontà.
un organismo che ha delle funzionalità che dipendono anche dall'età. Di conseguenza, fino ai 4 mesi, il controllo degli sfinteri è qualcosa di improbabile. Il rischio quale è se non si conosce questa cosa? Il rischio è che trascorreremo 2, 3, 4 mesi a sgridare il nostro cane e dopo 4 mesi dall'adozione, quando finalmente il cane avrà 6 o 7 mesi, ci troveremo un cane che non fa più pipì e pupù in casa, non perché l'abbiamo sgridato per 4 mesi, ma semplicemente perché è cresciuto e fortunatamente non è stato particolarmente turbato dalle nostre urla o dalle nostre invettive.
Che magari orientate a un tempo dedicato al gioco avrebbero prodotto un cane un pochino più sereno poi appunto nel periodo successivo.
E tanta serenità in più anche per noi,
Eh
perché
sì. E
arrabbiarsi per 4 mesi più volte al giorno non è una cosa
non fa
carina,
bene, lì
insomma.
altro che stress dopo, poi bisogna
Esatto,
farsi la doccia.
esatto. Concludo con
Sì,
l'istruttore, perché abbiamo
è
parlato
giusto
dell'educatore. Ti
dell'educatore.
chiedo scusa
No,
se
io
così
stavo.
portiamo a termine. L'istruzione è colui che ha seguito tutta la formazione di educatore, quindi un istruttore deve essere per forza un educatore, e che decide di approfondire i suoi studi e di occuparsi anche di soggetti con disagi e patologie. L'istruttore spesso e volentieri lavora in collaborazione con un medico veterinario comportamentalista.
Vabbè, intanto che ci siamo, allora ti attacco anche la grande differenza che c'è con gli addestratori.
L'addestratore usa un metodo e l'educatore può usare un metodo se ha origini nella gentilezza, quindi utilizzerà un metodo gentile. Poi c'è il nostro educatore che ha l'approccio cognitivo zoantropologico e quindi si occupa di approccio, dove il paradigma è il comportamento dell'animale. Quindi, addestratore, metodo coercitivo, educatore. Con approccio non definito, metodo gentile.
Ecco, precisiamo, quando si dice gentile non si dice che sono cicicicici, pio pio, ma wow. Gentile è proprio un modo di definire
È un
una
modo di
certa
definire,
di.
non viene utilizzata coercizione. Poi ci sono delle lunghe polemiche e dovremmo fare 7 milioni di interviste per definire il bocconcino fine a se stesso. Per me spesso è una dolce coercizione. Comunque sia, metodo gentile significa che non ha metodi coercitivi, l'addestratore utilizza anche metodi coercitivi e l'approccio cognitivo zoantropologico, si chiama approccio perché coniuga diversi metodi, diverse tecniche e soprattutto si basa sullo studio del comportamento animale e sulla relazione dell'uomo e del cane.
Diciamolo anche, si studia tanto per fare questa cosa.
Si studia moltissimo e se posso permettermi, non si finisce mai di studiare.
Vuol dire che dopo che si è studiato, indipendentemente dalle ore di tirocinio, dall'esame fatto, non ci si può considerare finiti perché è un campo infinito. Quindi, essendo un campo infinito, mettere in conto che qualche certezza e qualche dinamica si conoscerà con più disinvoltura, con più facilità, ma che ancora sempre bisogna mettersi in gioco, osservare tanto, mettersi magari a confronto con altri operatori che hanno più esperienza di noi e sulla base di quella aggiungere competenze.
Il confronto è basilare. Esperienza o non esperienza, il confronto offre un altro punto di vista e questo è accrescitivo.
Grazie Sabrina, se no arrivo in ritardo davvero per causa mia e della Radio Ross Brera che ti ospita molto molto volentieri quando vorrai la prossima volta per un altro approfondimento.
Grazie infinite, Ross. Un saluto caro a tutti.
Radio Ross, ciao!